got to get together, babe. We 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 got to get together.
E sono le 11.36, questa è Controradio. A Firenze è una bellissima giornata, quella di oggi. Al momento a Peretola ci segnalano circa 7 gradi, la temperatura massima arriverà intorno ai 10, però è previsto sole per tutta la giornata, anche sulla costa al momento quasi 10 gradi, lì forse si arriverà intorno ai 12 e 13, anche lì una bella giornata. È stata una settimana interessante quella che è passata per quanto riguarda il meteo, ne parliamo con il Lama fra un attimo. Non vi è venuta voglia di venire in Giappone con me per il viaggio del Contrario Club? Fra l'altro volevo anche ricordarvi che sta per partire, questa è un'anteprima, non ce l'ho fatta a parlarne durante la trasmissione dei viaggi, le interviste che quest'oggi erano veramente molto interessanti. Ma sta per partire il viaggio in Giordania, Istanbul, con Chiara Brilli. Quella di Istanbul è un weekend lungo, diciamo, e poi anche partirà il viaggio di quest'estate per il Controradio Club e la Mongolia, ma di questo avremo tempo per parlarne. Quello che vi voglio ricordare è che per il Nepal, che praticamente il viaggio è quasi completo, abbiamo aggiunto qualche posto perché era possibile fare così, anzi al momento per il Nepal, bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto, c'è solo una camera disponibile, c'è solo una doppia disponibile, quindi se pensavate che non ci fosse più posto, è ancora possibile registrarsi sul nostro sito controradio.it tramite il banner che vi manda nel sito direttamente dell'agenzia. È possibile prenotare questa ultima camera disponibile per il viaggio in Nepal. We'll be right back.
Ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
11:41, qualche difficoltà a raggiungere il LAM al momento, ma ci riprovo per vedere un po', fare il punto di quella che sarà la prossima settimana per quanto riguarda il meteo. Intanto Luca, chi è Luca, questo qui? Sì. Luca ci dice che è Nick dal nord dell'Olanda, che ci dice: qui un po' più freschino, buona giornata a tutti i soci, dice Nick dall'Olanda. Al momento hey Lou, ci sono meno 3 gradi e la massima sarà di 0 gradi, quindi siamo messi un po' meglio dell'Olanda. E questo è praticamente, vediamo un po' se riusciamo a contattare il LAM per vedere un po' invece che cosa succederà la prossima settimana.
I'm waiting for my man. From my mind. brownstone up three flights of stairs. Everybody's pinching, yeah, but nobody cares. Yeah. Who's got the words to give you sweet taste? You gotta split because you got no time to waste. I'm waiting for my baby, don't you holler, baby, don't you scream and shout. I'm feeling good, you know I'm gonna work it on out. Yeah, I'm feeling good, I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, they've got some other time.
Niente, non riesco a connettermi con il Lama oggi, c'è qualche inghippo sulla linea telefonica e ci riproverò forse più tardi, però intanto mi arriva un messaggio da Filippo che è a Oslo, ci fa sapere che a Oslo sta inquadrando il suo termometro, in questo momento a Oslo ci sono meno 15,4 gradi. vabbè, però è lassù. Bene, ok, andiamo avanti, sono le 11:47, continuiamo con la playlist per questa domenica mattina. perturbazione telefonica. È una battuta di Stefano sul fatto che non riesco a contattare il Lama. Può darsi. Stavo leggendo questo articolo interessante della Repubblica sul fatto che forse il pensiero di Trump di in qualche modo trarre vantaggio dal petrolio del Venezuela in realtà potrebbe essere un autogol, questo alla luce della riunione che c'è stata con le grandi compagnie petrolifere. Questo perché per tornare a produrre in Venezuela dovrebbero fare degli investimenti che le compagnie al momento non hanno nessuna intenzione di fare. E non solo, il greggio del Venezuela è particolare perché ha costi di raffinazione molto alti, è un greggio molto pesante e quindi le compagnie petrolifere al momento non avrebbero intenzione di investire. Secondo quanto si legge nell'articolo, il costo della produzione al barile verrebbe intorno agli $80, che è praticamente con il mercato attuale del petrolio e con il fatto che il petrolio costa poco è improponibile, anche perché l'obiettivo dichiarato dai bilanci delle compagnie petrolifere è quello di riuscire a produrre il barile del petrolio intorno ai $30. Quindi capite bene che l'offerta di Trump di andare a impadronirsi dei giacimenti petroliferi del Venezuela e dover completamente rifare le attrezzature, che nel frattempo sono molto degradate, e con il fatto che gli costerebbe circa, questa è una valutazione, $80 al barile, al momento il petrolio si vende a 60, e quindi le compagnie petrolifere non sono molto intenzionate a seguire Trump in questa avventura. Tutto ciò a meno che il prezzo del petrolio dovrebbe salire al barile, all'acquisto, alla vendita, dovrebbe salire ben oltre gli €60 al barile odierni. Questo è un po' quello che si evince da un lungo articolo di Repubblica a riguardo.
Sores, write it up. There are food.
Controradio 93.6 98.9 www.controradio.it.
Per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 14 gennaio alle 17.30 Gianfranco Pacchioni presenta Scienza Chiara, Scienza Scura, Ricerca Pura, Ricerca Militare, Big Tech, Il Mulino Editore.
Controradio.
Love lives in many ways at one time. Love lies. stargazing.
Allora do il buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi dell'INAF, osservatorio del CEI3.
Buongiorno, buona domenica.
Sento un po' che va e viene la linea. Provi un po' a parlare, dottoressa.
Va bene.
Ecco, ora forse ci siamo. Allora, oggi parliamo delle Pleiadi. Le Pleiadi, quando qualcuno che non conosce bene la Volta Celeste vede le Pleiadi, pensa di aver trovato il piccolo Carlo. Mi è successo tante volte con i miei amici. È così, dottoressa?
È vero. Molte persone.
Allora, è partita la linea per qualche secondo, cioè ripartiamo proprio, non abbiamo sentito nemmeno l'inizio del suo intervento. Allora, eccoci, ora ci siamo.
Sì. Che qualcuno è vero che le confonde con il piccolo Carlo le Play, perché sono disposte in maniera un po' simile, formano una specie di rettangolo con una coda, no? Però il gruppetto delle Pleiadi appare sulla Volta Celeste molto più piccolo della costellazione del piccolo Carlo, occupa molto meno spazio, diciamo, sulla Volta Celeste apparentemente, e poi da una cioè adesso infatti magari vi dico come fare per trovarlo, perché si osservano proprio bene. Se stasera vi mettete a osservare il cielo tipo 7:30, 19:30, si trovano esattamente in direzione sud-est, cioè se guardate a sud e alla vostra sinistra, quindi avete esattamente la vostra sinistra celeste, proprio la strada tra sud e est sono le Pleiadi, e sono anche parecchio alte sopra l'orizzonte, 35 gradi più o meno, cioè sempre utilizzando la nostra unità di misura, le palmi, sono un po' più di 3 palmi aperti tenendo il braccio appeso lontano dal corpo. Oppure, se riconosce il cacciatore, il gigante Orione.
Dottoressa, aspetti un attimo, perché proprio la sento un po' male, quindi provo a richiamare su un'altra linea, Riproviamo. Parlavamo delle Pleiadi, vediamo un po' se la sentiamo. Sì. Ecco, cioè ora ci siamo.
Allora,
sì.
Devo ricomincio oppure ci siamo ritratto dall'Orione? Stavamo parlando di come trovarle con il gigante Orione.
Il collegamento oggi proprio non c'è amico. C'ho un segnale molto basso sulla mia linea cellulare, penso che sia colpa mia. Vediamo un po', no, riprendiamo più o meno dal fatto che vengono scambiate per il gran carro, per il piccolo carro, ma che in realtà sono molto qualcosa di diverso. Vediamo un po' come va.
Ora in un'altra regione di sera, cioè mentre il piccolo carro si trova verso nord, questo si trova nel stasera, per esempio alle 7:30, esattamente a sud-est.
Non c'è niente da fare, vediamo un po', provo a fare qualcos'altro.
Sei su Controradio.
Life is good.
una puntata sfortunata, dottoressa. Ora penso di aver connesso, di aver trovato una connessione stabile. Dicevamo le Pleiadi, dove le troviamo le Pleiadi nel cielo stasera? Partiamo da qui, via.
Allora, diciamo dove si trovano. Si trovano in direzione stasera alle 7:30, poi ovviamente si spostano nel cielo, quindi dipende dall'orario, però se dobbiamo dare la direzione precisa, alle 7:30 è sud-est, cioè metà strada tra est e sud, se guardate a sud, quindi un po' verso la vostra sinistra, e a 65 gradi sopra l'orizzonte. Questo magari è un dato utile, perché 65 gradi sono tre palmi, un po' più di tre palmi aperti, tenendo il braccio disteso lontano dal corpo, e quindi sono alte, belle alte sull'orizzonte. In genere per trovarle si utilizza la costellazione del gigante Orione, del cacciatore, che è facile da individuare ed è utile anche appunto per aiutarci per trovare le Pleiadi. Il grande cacciatore, il gigante Orione, è un quadrilatero, per un trapezio formato da quattro stelle, con dentro tre stelle al centro perfettamente in fila, un po' inclinate, che sono la cintura del gigante Orione. Se seguite la cintura verso l'alto, sopra la spalla destra di Orione c'è prima il triangolo di stelle che rappresenta la costellazione del Toro, con la stella rossa Aldebaran, di cui avevamo anche parlato qualche tempo fa, e poi c'è questo mucchiettino di stelle luminose, molto luminose e azzurre, che sono le Pleiadi, che a occhio nudo uno può arrivare a vedere 6-7 stelle, dipende da quanto è buio il cielo, in città probabilmente se ne vedono 4, e infatti 6-7 stelle infatti erano anche chiamate le sette sorelle, perché nell'antichità classica erano identificate con le sette ninfe, le Pleiadi, Maia, Electra, Alcione, Tegeta, Asterope, Celene e Merope, figlie di Atlante, che era il titano che regge la volta celeste, e di una dea oceanica, Pleione. E anche in antichità a volte ne vedevano sei, a volte sette. Infatti nei testi classici qualche mito spiega e dice che anche se le Pleiadi sono sette sorelle, se ne vedono solo sei, perché in qualche storia dicono che una è velata, secondo alcuni è Elettra che porta il velo perché è in lutto per Troia, perché Elettra era, diciamo, quella da cui aveva avuto origine la stirpe e Troia, e poi in qualche altro testo invece è Merope, che è velata per la vergogna di essere l'unica delle sorelle a aver sposato un uomo mortale, non un dio, era il re di Corinto. Comunque, a parte questo, ci sono molti riferimenti, Esiodo, Omero, tutti insomma le vedevano, le conoscevano, le osservavano. I Maori per esempio le usavano come riferimento per la navigazione, e il sorgere eliaco delle Pleiadi, cioè quando si vedono sorgere a est la mattina presto, subito prima del nascere del sole, indicava per gli Azzechi l'inizio dell'anno, e così per molte altre culture. Questo per dire che hanno sempre catturato l'attenzione, quindi le vedete, sono facili da trovare. Per esempio sono rappresentate insieme al sole e alla luna nel più antico manufatto astronomico di cui abbiamo conoscenza, che è il disco di Nebra, un disco di bronzo in cui sono rappresentati questi oggetti astronomici chiaramente visibili. Non si sa bene a cosa servisse questo disco, però fu realizzato tra il 2100 e il 1700 avanti Cristo, quindi questo per dire che si sono sempre osservate, insomma sono facili da individuare.
Ecco, però ultimamente sono alla ribalta, perché c'è addirittura un articolo sulle scienze che in qualche modo le ci dice che le Pleiadi nascondono un segreto in realtà, non tanto segreto per gli astronomi, naturalmente, per la gente normale.
Allora sì, la prima cosa da dire è che non è una costellazione le Pleiadi, come molti pensano, ma è un ammasso aperto. Cioè, cosa significa? Che le stelle che formano le Pleiadi sono effettivamente vicine tra di loro, in termini astronomici chiaramente, e questo significa che si possono scambiare, si scambiano forza di attrazione gravitazionale, sentono l'attrazione le une delle altre. Questo non succede per le costellazioni, che invece sono solo associazioni di stelle stelle per formare dei disegni immaginari, stelle che noi vediamo vicine tra di loro, ma solo per un effetto prospettico, di prospettiva. Cioè, per esempio, se prendo le tre stelle della cintura di Orione che vi nominavo prima, sembrano vicine, ma in profondità sono molto distanti, hanno distanze molto diverse da noi e quindi sono distanti tra di loro. Per esempio, quella più bassa è a 800 anni luce, quella centrale a 2000 e la terza a 900 anni luce da noi. Quindi capite che c'è un sacco di spazio tra l'una e l'altra, non sono vicine. Invece le Pleiadi sì che sono vicine e fanno parte di un ammasso, un raggruppamento di stelle che si trovano tutte in circa 400 anni luce da noi e sono legate tra di loro dalla forza di gravità perché sono vicine e legate perché sono relativamente giovani, cioè si sono formate da poco, centinaia di milioni di anni, vuol dire poco in termini astronomici, però è poco.
Certo.
E si sono formate all'interno della stessa nube di gas e polvere, come succede per la formazione delle stelle, e quindi diciamo sono ancora lì in zona. Le stelle, incluso il Sole, nascono in quelle che noi chiamiamo, forse senza troppa fantasia, regioni di formazione stellare o nubi molecolari. Queste sono gigantesche nebulose di gas e polvere in cui a un certo punto, per via di perturbazioni varie che si possono verificare, si formano dei grumi che diventano delle palle di gas sempre più massicce, su cui si accresce sempre più gas, e nel nucleo di queste palle di gas si possono innescare finalmente, quando arriva abbastanza gas che pigia dagli strati esterni verso l'interno, si possono innescare reazioni di fusione nucleare che accendono queste palle di gas e le fanno diventare delle stelle che emettono luce e calore. Questo all'interno della grande nube di gas della regione di formazione stellare avviene non solo per un granellino, una palla di gas che si accresce, ma per tanti, in tanti punti diversi della stessa regione si formano molte stelle, per cui poi troviamo gli ammassi, no? All'inizio stanno tutte là, e gruppi di migliaia di stelle giovani che, essendosi formate nella stessa nube, sono tutte nella zona, no? E sono vicine. Questi ammassi però si chiamano ammassi aperti perché poi le stelle, con tempi lunghi di milioni di anni, le stelle che ne fanno parte finiscono per andare ognuna per la sua strada. Gli ammassi aperti cioè restano legati solo per un certo tempo, poi col passare di decine, centinaia di milioni di anni ci sono forze mareali della galassia, interazioni gravitazionali con altri oggetti, esplosioni di supernova, ci sono degli eventi che finiscono per sganciare le stelle, disgregare l'ammasso, e che quindi è aperto perché si sbriciola, si scioglie, no? E allora diventa poi difficile ricostruire l'origine comune delle stelle che ne facevano parte. Però questo è uno sforzo interessante perché ci permette di avanzare la comprensione su come funziona la formazione delle stelle e la sua successiva evoluzione, no? Quindi che cosa hanno scoperto, diciamo, in questo articolo più recente, che è di novembre per la verità, però appunto le scienze Scientific American l'hanno riportato ora in questi giorni, è che hanno scoperto che le Pleiadi sono sì un nucleo, un ammasso aperto di stelle che si sono formate da poco, ma sono il nucleo, sarebbero insomma il nucleo residuo di una struttura molto più grande che si è sbriciolata in diversi altri ammassi conosciuti, distribuiti su un arco molto più ampio. E questo grande ammassone, di cui avrebbe fatto parte anche le Pleiadi, è stato chiamato il Great Pleiades Complex, e sostanzialmente triplica il numero delle stelle che si pensava facessero parte dell'ammasso. Cioè, se io con un telescopio osservo le Pleiadi, come è stato fatto fino adesso, mi accorgo che ci sono un migliaio di stelle. Ecco, con queste stelle che hanno trovato e che hanno aggiunto, diciamo, all'ammasso di cui faceva parte anche le Pleiadi, diventano circa 3000, triplica, diciamo.
Hai visto le Pleiadi? Sì.
Però per fare questo questo, come hanno fatto? Hanno, per trovare, diciamo così, le sorelle perdute delle Pleiadi, per identificare le stelle che originariamente dovevano far parte della stessa nube molecolare dalle quali si sono formate tutte quante, hanno fatto un ragionamento anche tutto sommato furbo, cioè hanno detto se ci sono altre stelle che facevano parte di quell'ammasso lì, dovrebbero avere più o meno la stessa età delle Pleiadi, la stessa composizione chimica, perché si sono formate tutte dalla stessa nube, e anche un movimento attraverso la galassia simile a quello dei membri conosciuti dell'ammasso delle Pleiadi. Quindi sono andate a cercare e incrociare i dati di diversi cataloghi e raccolte provenienti da due missioni spaziali, Gaia e Tess, da una survey a terra, e hanno cercato le stelle con queste giuste caratteristiche di velocità, età e composizione. Per la velocità hanno usato il database della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale e hanno cercato stelle che avessero una velocità simile a, con una differenza di 5 km al secondo al massimo, da quella delle Pleiadi. Poi per l'età invece hanno fatto un'altra cosa interessante, perché hanno guardato la rotazione delle stelle, partendo dall'idea che le stelle ruotano tutte su se stesse, ma quelle più giovani lo fanno più velocemente di quelle più vecchie, perché il campo magnetico di una stella la fa emettere il vento, un vento stellare di particelle e radiazioni, che sottrae energia, diciamo, momento angolare alla stella, e quindi la fa rallentare, per cui più sono lente più sono vecchie, e quindi dalla velocità di rotazione, che l'hanno misurato osservando le macchie stellari che sono delle zone più scure sempre dovute al campo magnetico sulla superficie della stella, e questo l'hanno fatto utilizzando il telescopio spaziale TESS, che in realtà è stato progettato e disegnato per osservare i transiti degli esopianeti davanti alle stelle, ma un esopianeta, un transito di un esopianeta diminuisce la luminosità della stella esattamente come la macchia, e quindi hanno utilizzato TESS per vedere la rotazione della stelle, delle stelle su se stesse, e così hanno visto le stelle che ruotavano con periodi inferiori a 12 giorni, che è la velocità prevista, insomma, per le Pleiadi conosciute. Poi hanno studiato la composizione chimica, confrontando invece la composizione delle Pleiadi conosciute con i dati spettroscopici che vengono da una survey da terra che si chiama la Slow Digital Sky Survey. Insomma, hanno mappato, hanno cercato le stelle anche lì da questo catalogo, le stelle con una composizione chimica simile, e alla fine sono rimaste con queste 3000 stelle che per età, composizione chimica e modo di muoversi nella galassia devono essere imparentate con le Pleiadi, devono essere figlie della stessa nube originaria delle Pleiadi. E allora, diciamo, l'idea è interessante, perché al di là di capire questa cosa, questo metodo potrebbe poi essere applicato anche ad altre stelle, altri ammassi che conosciamo, per cercare altri legami familiari, diciamo, altre,
per cercare altri, le famiglie, le famiglie.
Esattamente.
Perché esattamente. Una cosa che ho capito, anche dando un'occhiata all'articolo, è che praticamente all'inizio ora il Sole viaggia da solo, però non è sempre stato così, perché anche il Sole probabilmente per analogia è nato in una famiglia.
Esattamente questo.
Riusciremo mai a sapere la famiglia del Sole, professoressa?
Chi lo sa, il punto è che il Sole c'ha 14 miliardi di anni.
È vecchio ormai.
E quindi più tempo passa, più è difficile risalire a questa cosa. Però appunto loro dicono: chissà, magari proveremo a vedere se riusciamo a applicare questo metodo, e magari comunque troviamo altre
le sorelle del Sole.
Famiglie. E magari anche la nostra, appunto,
chi può dire. Dottoressa, arriva una domanda specifica di Mariangela, proprio pratica. Dove saranno le Pleiadi alle 20:30 stasera?
Alle 20:30 si spostano un altro pochino. Allora, invece che essere a sud-est, vanno un pochino più verso ovest, ok? Diciamo che non tanto diverso da quello da quello che ho detto,
da quello che c'è sulla mappa, no? L'abbiamo postata la mappa,
sì,
del
la
cielo.
Mappa l'ho postata però per le 19,
per le 19. Quindi si spostano un po' verso est,
verso sud, perché diciamo tutta la volta celeste si muove da in direzione est ovest. ovest, che in realtà è la Terra che sta girando dalla parte di là,
sì,
no?
Certo.
E questo l'avevamo detto, quindi chiaramente si sposta tutto, ogni ora si sposta un po', ma sempre in direzione est-ovest, quindi se alle 19 e 30 vi dicevo stanno quasi a sud, diciamo, ok? Adesso sto vedendo anche col programma, stanno praticamente quasi esattamente a sud alle 20 e 30, mi ha chiesto, vero?
Sì, grazie dottoressa, abbiamo perso un po' di tempo, però siamo riusciti a parlare delle incredibili Pleiadi e del loro segreto. buona giornata, arrivederci, a risentirci.
Buona domenica a tutte e a tutti, ciao.
Selvatiche, la flora spontanea italiana ne contiene diverse qualità, presenti dal livello del mare fino ai 2000 metri di altitudine di Alpi ed Appennini, ed è proprio da questa flora spontanea che l'essere umano ha iniziato a coltivare le rose nei giardini di tutto il mondo. La rosa selvatica più comunemente che possiamo trovare nelle nostre colline toscane è la rosa canina, identificabile adesso per i suoi frutti rosso acceso e le spine in bella vista. Buongiorno Stefano Pisti degli Ortisti.
Eccoci, buongiorno, buona giornata di sole.
Oh, che bello, con la giornata di sole si possono guardare le rose anche meglio, Stefano.
Certo,
la rosa,
certo.
Il fiore per eccellenza è la rosa.
Diciamo uno dei più coltivati nei giardini davvero di tutto il mondo, perché la rosa è una specie che a livello selvatico è presente in tutto l'emisfero e quindi sì, l'essere umano se ne è reso conto che era una bella pianta, ha iniziato a coltivarla. È una pianta poi molto rustica, molto abbastanza facile da coltivare, non è
sì anche, anche da riprodurre, basta tagliare un rametto, se si sa fare basta tagliare un rametto e certo, poi questo ributta, ma si possono fare anche gli innesti anche facilmente, quindi è proprio una bella cosa coltivare la rosa anche rima
da soddisfazione. Sì, adesso ho scelto questa pianta perché adesso è fino a febbraio, ma non andrei oltre, è il momento della potatura legnosa, quindi tutte le rose che avete nei giardini, che magari per i meno esperti possono apparire anche piante ormai morte, in realtà sono solo in riposo vegetativo, mostrano queste spine non proprio accoglienti, però la potatura dà modo poi di riordinare questo scheletro un po' pauroso, insomma, cioè, che abbiamo nei giardini, dal quale poi rispunterà in aprile-maggio la prima vegetazione e a seguire poi le prime fioriture, ecco. Un invito alla potatura della rosa nel periodo ottimale, che è questo.
Dalla scheda vedo però delle proprietà che non conoscevo, proprietà curative attribuite in epoca romana alla pianta della rosa.
Allora,
vediamo un po'.
La rosa, in tanti lo sanno che i frutti sono ricchi, anzi ricchissimi direi, di vitamina C, quindi con i frutti si possono fare anche delle confetture in quantità molto molto ridotta, perché i frutti non hanno tanta polpa però sono molto ricchi di vitamina C, o delle tisane, degli infusi. Questo basta andare in un'erboristeria per capire, insomma, quanti prodotti si possono ottenere dalla rosa canina, dai cinorrodi, che è il nome scientifico del frutto della
rosa. Ma il fatto che si chiama rosa canina è perché secondo i romani era capace di curare la rabbia, è per questo che si chiama così.
Esatto, sì, secondo Plinio questa si legge, si narra, si racconta che un legionario fu guarito dalla rabbia per in seguito alla morsa di un cane tramite il decotto delle radici, probabilmente anche altre parti della pianta che conterranno vitamina C, insomma. E per questo si chiama rosa canina.
Vabbè, concludiamo con l'esortazione che fate voi ortisti: piantate la rosa, perché basta un vaso sul balcone, un po' di attenzione e poi i risultati arrivano facilmente, giusto Stefano?
Facilmente, basta riservargli un minimo di cure, che sono, se uno la pianta in vaso, ovviamente di irrigazioni primaverili estive, e poi si può godere proprio questa specie, se prende una rosa rifiorente, e quindi può godersi la fioritura poi con questi autunni anche caldi che arrivano fino a ottobre, novembre, insomma la pianta può offrire rose a non finire, e anche andare a visitarla in natura. Basta uscire adesso, una bella giornata di sole, girando per i nostri campi, per le nostre colline, si può fare un raccolto di frutti di rosa canina per tenersi in casa.
Grazie Stefano Pisti degli Ortisti, buon orto!
Grazie a voi, viva la natura!
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial, for what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. it that's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
John Carpenter's Other World, la rassegna dedicata al maestro del cinema horror fantascientifico. Alla compagnia dal 19 gennaio e lunedì sera 14 appuntamenti per rivedere sul grande schermo i film cult di John Carpenter.
Che diavolo è successo qua dentro? Mike, era un uomo quello o che cos'altro?
Da Halloween, la notte delle streghe, a La Cosa, passando per Essi vivono, il villaggio dei dannati, 1997, Fuga da New York e tanti altri titoli. L'abbonamento a 10 spettacoli costa solo 35 euro e per chi si abbona entro il 15 gennaio, prezzo super speciale a soli 30 euro. Info cinemalacompagnia.it.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Controradio.
Passiamo alla rubrica Libre Società. Abbiamo al telefono il professor Tani. Professor Tani, oggi parliamo della Fattoria degli animali di Orwell.
Esattamente.
E qua è pericoloso perché sappiamo che il capo, il personaggio principale è il maiale, quindi potrebbe esserci la tentazione di andare a vedere chi è
delle associazioni,
chi è il maiale della Fattoria di Orwell ai giorni nostri, cosa che dobbiamo stare attenti, professore, noi non ci sbilanciamo.
Non vogliamo rischiare querele,
non vogliamo rischiare
il radio nei guai e tantomeno me medesimo, ecco. Naturalmente.
Allora, vediamo un po', di che si tratta innanzitutto?
Dunque, si tratta di una, diciamo, una favola, va bene, scritta da Orwell fra il novembre del 43 e il febbraio del 44, ma per pubblicarla il povero uomo ci ha messo 16 mesi nel 45, perché era un argomento un po' spinoso. Lì il maiale, lo si può dire chiaramente, era un maiale, appunto, che viene chiamato Napoleone e che apparentemente si intesta la ribellione degli animali della fattoria all'uomo. In realtà era stato ispirato da un altro maiale, il vecchio maggiore precedente, che muore subito dopo, ma che gli dà il là per iniziare questa ribellione all'uomo, insieme a un altro maiale che si chiama Palla di Neve. Il maiale Napoleone, appunto, ovviamente, siccome questa è una favola e quindi è, diciamo, una favola allegorica, perché fin dall'inizio George Orwell pensava a degli umani in forma, appunto, di suini. Il maiale Napoleone è chiaramente Stalin, questo lo si può dire ormai, mentre il maiale Palla di Neve, che sarebbe il maiale buono, che alla fine viene allontanato, appunto, dalla maiale cattivo Napoleone, è chiaramente Trotsky. Ecco, detto questo, la storia è, la si può costruire così: c'è questo vecchio maggiore, un vecchio maiale buono, che prima di morire ha un sogno dei maiali, appunto, che riusciranno a cacciare gli uomini dalla fattoria e a divenire padroni di loro. Questo maiale illustra già una sua filosofia, che è quella dell'animalismo, che sarebbe, appunto, in traslato il comunismo. Ovviamente alla fattoria si riesce a cacciare l'uomo Jones, il fattore Jones, che viene insomma, che allegoricamente sarebbe lo zar nel mondo della rivoluzione russa, a cui succede Lenin, e poi sappiamo, ahimè, Stalin, che nella sua tensione, diciamo, politica con Trotsky riesce a allontanare Trotsky, che come sappiamo poi verrà ucciso in Messico, niente meno. Vabbè, quindi la fattoria padronale diventa fattoria degli animali, con questo Napoleone maiale principale che all'inizio sembra essere perfettamente uguale a tutti gli altri animali della fattoria, ma che poi invece con tutti gli altri maiali diverrà il vero padrone della fattoria, che alla fine da fattoria degli animali tornerà a essere fattoria padronale come ai tempi di Jones. Potrei leggerti, perché è molto divertente, va bene?
Sì.
Potrei leggerti nella traduzione di Guido Bulla, la traduzione per i meridiani Mondadori, quello che è appunto il canto Bestie d'Inghilterra, che tre giorni prima di morire il maiale maggiore, quello che fa il sogno, dice: io ricordavo da bambino che la mia mamma scrofa mi cantava una canzoncina di cui ricordavo soltanto i primi due versi, poi in questo sogno me la sono ricordata tutta, e ora, cari amici animali della fattoria, ve la canto intera e sarà il vostro inno di riscossa nei confronti dell'uomo. E io se lo leggo perché è molto carina. Bestie d'Inghilterra e Irlanda, bestie oppresse dal lavoro, ascoltate il letannuncio, tornerà all'età dell'oro. Prima o poi verrà in quel giorno, perirà l'uomo tiranno, nei fecondi campi inglesi solo bestie correranno. Basta con l'anello al naso, mai più giochi sul groppone, niente più schiocchi di frusta, in malora morso e sprone. Impensabili ricchezze, orso, fieno e buon trifoglio, grano, tuberi ed avena saranno nostre in un sol giorno. E nei lustri campi inglesi l'acqua pura scorrerà, soffieranno miti le brezze quando avremo la libertà. Per quel giorno lotteremo, e anche se morte verrà, ogni mucca, oca e cavallo col tacchin combatterà. Bestie d'Inghilterra e Irlanda, bestie oppresse dal lavoro, diffondete il lieto annuncio, tornerà l'età dell'oro.
L'età dell'oro. Comunque questa storia, no, vabbè, si è ripetuta, continua a ripetersi, no? si ripete.
La rivoluzione che poi diventa, viene normalizzata, in fondo è una distopia quella che racconta Orwell.
Però una distopia è qualcosa che non si verifica, è qualcosa che viene pensata così negativa, che però è lontana dalla realtà. Questa però non è diventata una distopia. Perché è successo nell'Unione Sovietica, è successo nella Cina, ma sta succedendo anche ora nel mondo occidentale, no? In cui quello che viene considerato come il liberatore, come l'artefice del cambiamento, poi diventa il nuovo padrone, professore.
Sì.
Senza fare nomi, naturalmente.
C'è un personaggio, Jimmy, che è quello di Piffero, va bene, che è colui che stravolge la realtà a favore del maiale Napoleone, e le pecore, che sono fra gli animali maggioritari appunto della fattoria, ci credono. Piffero è il propagandista di Napoleone, e in inglese il nome non è Piffero, è Squealer, che vuol dire informatore, spia. È uno che con mezze verità, omissioni, bugie, riesce a far credere tutte le porcate, per l'appunto, che Napoleone fa, e riesce a far credere anche che il povero palla di neve Trotsky, diciamo, che viene cacciato, era in realtà l'elemento pericoloso della fattoria.
Anche questo. Quindi, personaggio, potremmo divertircelo ad attribuire un personaggio della nostra cronaca, il Piffero. Chi è il piffero? Allora, potrei chiedere ai nostri ascoltatori: chi è il maiale cattivo al giorno d'oggi nel nostro mondo contemporaneo? Chi è il personaggio di Piffero al giorno d'oggi? Se vi volete divertire, 3-4-2-8-1-0-4-1-1, anche se non abbiamo tempo perché siamo in chiusura. Comunque, professore, comunque Orwell,
anche, scusami Jimmy, sì, è che nella fattoria si crea anche grazie alla ribellione che caccia Jones, il fattore, e gli animali di diventano autogestiti, si creano anche sette comandamenti, va bene, fra cui il settimo è tutti gli animali sono uguali. Ma poi, quando c'è la controrivoluzione lenta e subdola di Napoleone, viene aggiunto tutti gli animali sono uguali, ma altri più uguali degli altri, che ormai è un vecchio detto, questo è entrato nel modo di dire, no? Tutti gli uomini sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, lo sappiamo bene, appunto, no? Ecco, i sette comandamenti comunque sono molto carini e vengono tutti disattesi poi nella lenta presa di potere di Napoleone. Il primo è: tutto ciò che va su due gambe è nemico, tutto ciò che va su quattro gambe o possiede ali è amico. Si parla di animali, due gambe sono quelle dell'uomo, naturalmente. Ah, poi però viene aggiunto nella controrivoluzione a tutto ciò che va su quattro gambe o possiede ali è amico, quattro gambe buone e due gambe meglio. Però nessun animale indosserà vestiti, invece
ho perso il professore oggi proprio
sì.
Oggi bene, proprio non era bene una
un altro animale e poi si ammazzano fra loro.
Oggi il telefono mi fa dei brutti scherzi, era sparito professore per una trentina di secondi. Allora,
stavo parlando dei sette comandamenti.
No, li abbiamo sentiti.
Ecco, allora
arrivo un commento interessante, perché vediamo un po' se riesco. Paolo dice: la vera domanda sarebbe chi siamo noi in questa storia.
Le pecore
siamo, questo è facile. Questo è molto facile. Grazie, ma questo Orwell comunque tanta roba.
Era un grande, va bene, pensa che ci mette un anno e mezzo per riuscire a pubblicare questa favola.
Era scomodo.
Non la voleva, perché in quegli anni l'Inghilterra era alleata della Russia staliniana e non aveva gran desiderio, siccome era abbastanza trasparente il tutto, di inimicarsela.
Certo.
E quindi ci mette tanto tempo, appunto, a pubblicarla, e poi diventa comunque un successo mondiale, come sappiamo.
Bene, grazie, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata.
Anche a te, ciao Jimmy, buona giornata anche ai nostri radioascoltatori. Meditiamo tutti su questa bellissima favola.
Meditiamo.
Gateway, I
Buongiorno, Giulia Spissu, ritornata a New York. Com'è stato il viaggio di ritorno?
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Sono di nuovo a New York, arrivata con 4 giorni di ritardo perché mi hanno cancellato per il meteo, perché era tutto bloccato tra Amsterdam e Parigi, però almeno sono stata un pochino di più a casa, dai, non mi lamento.
Dove ci porti oggi, Giulia?
Allora, oggi continuiamo a parlare delle mostre internazionali d'arte, ovvero le biennali, triennali, quindi queste mostre che tengono luogo ad una cadenza regolare, e visto che sono tornata a New York, parliamo di quella di New York, che si chiama Whitney Biennial, quindi la biennale del Whitney.
Perché sono biennali e non annuali, secondo te? Questo così, me lo sono sempre chiesto, però...
Ma è molto interessante che me lo chiedi, perché all'inizio questa biennale era a cadenza annuale, quindi a partire dal 1932, quando il museo è stato fondato, la mostra si teneva ogni anno. Poi successivamente, dopo un paio di anni, ha cominciato a essere a cadenza
biennale.
Sì.
Va bene, non lo sapremo mai, forse per problemi organizzativi probabilmente. Va bene, la Biennale di New York, che cosa succede alla Biennale di New York?
Ne parlo proprio perché ci sarà quest'anno, nel 2026, l'80esima edizione della Whitney Biennial, ed è una rassegna d'arte contemporanea che è la più longeva degli Stati Uniti. In questo caso quest'anno presenta le opere di 56 artisti, sono anche collettivi, quindi non ci sono solo artisti singoli, e una mostra che vuole esporre le opere contemporanee, quindi le più attuali, diciamo, e fornisce quasi la volontà di mostrare la realtà, quello che sta succedendo adesso, tutto ciò che può evocare tensione, umorismo, inquietudine, catturando proprio la complessità del presente con forme diverse. Quindi ci possono essere installazioni, dipinti, sculture, video, dimostrando appunto tutta la contemporaneità.
In che periodo dell'anno viene fatta?
Allora, questa aprirà le porte a marzo, la prevendita dei biglietti avviene ora a gennaio e si tiene aperta per un paio di mesi. Non c'è ancora scritto quando finirà nel sito, però immagino che duri fino a ottobre, settembre.
Hai detto che si occupa dell'arte contemporanea, proprio contemporanea, che sta accadendo ora, e che ti racconto anche della situazione politica e sociale degli Stati Uniti. Ci sarà Donald Trump, secondo te, in queste opere?
Allora, ho letto che ci sono tantissimi artisti internazionali, quindi non abbiamo solamente artisti statunitensi, ma di tutto il mondo, e penso che sì, immagino che ci saranno molte critiche a livello politico attuale, ecco, non so ancora bene, perché il programma non è stato esposto in un comunicato stampa, però immagino che sia questo il caso.
Hai comprato i biglietti?
No, ancora no, ma io non ho bisogno di comprarli, perché lavorando nell'arte qui per me tutto è gratis.
Oh, che bello. Ma allora di questo ci aspettiamo però un'altra puntata con un walkthrough.
Vi farò sapere. Per chi sarà a New York durante questo periodo, posso dire però che potete sia acquistare il biglietto per visitarla, ed è addirittura un edificio, il museo è bellissimo, è stato realizzato da Renzo Piano, quindi il nostro connazionale, e se volete però risparmiare su ogni venerdì sera ci sono i Free Fridays, quindi dalle 5 alle 10 mi sembra del pomeriggio e della sera potete visitare la mostra gratuitamente, quindi questa è una bella iniziativa.
Quando parlavamo la volta scorsa della Biennale di Venezia, mi sono arrivati un paio di post di ascoltatori che chiedevano perché Controradio non organizza una visita guidata della Biennale di Venezia. Ma a questo punto mi viene in mente, perché non organizzare un fine settimana lungo a New York con visita guidata della Biennale di Arte Contemporanea di New York, guidata da Giulia Spissu? Che ne pensi, Giulia?
Davvero piacere, poi ovviamente vi posso portare anche nei musei che abbiamo parlato tantissimo in quest'anno ma anche l'anno scorso, quindi sarei contenta di farlo, ecco.
Quindi potrebbe essere un viaggio di inizio maggio, ancora a maggio ci dovrebbe essere, giusto?
Sì.
Va bene, ne parliamo con il Controradio Crepe. Per ora grazie, Giulia Spesso da New York, buona giornata.
Ciao, grazie a tutti.
E io mi fermo qui, sono le 12.58, sta ritornando il notiziario di Popolare Network. Grazie a tutti quelli che hanno seguito questa conduzione della domenica mattina, grazie anche dei numerosi messaggi che avete mandato, naturalmente per chi si sveglia presto domani mattina alle 6 del mattino sarò in conduzione, aprirò la radio, torneremo naturalmente con le rubriche della domenica prossima. A tutti una buona domenica, una buona giornata e buona fortuna.